Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.
E a questo punto apriamo la pagina che dedichiamo il martedì e il giovedì al nostro talkback, ovvero al dialogo diretto con i nostri ascoltatori, che possono chiamarci al 1300 799 626, lo ripeto, 1300 799 626, per dire quello che pensano a proposito del tema della giornata. Possono anche inviarci un messaggio, un sms, allo 0429 996 263. E oggi l'argomento, Davide, è abbastanza particolare, perché la polizia del New South Wales e le forze dell'ordine in generale potrebbero presto utilizzare un nuovo sistema nazionale di riconoscimento facciale, perché per abbinare rapidamente le immagini di persone riprese da telecamere a circuito chiuso alle foto della patente per individuare criminali o ladri di identità. Ne parleremo fra qualche istante con due esperti, ma invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori che avessero dubbi, perplessità, magari timori a proposito di questo sviluppo a chiamarci, appunto, a farsi vivi.
Allora, vediamo un attimino di capire o cercare di spiegare di cosa si tratti e poi ne discuteremo chiaramente con i nostri esperti e con voi. In base alle nuove leggi, il governo federale e quelli statali potranno accedere a dati e foto da passaporti, patenti di guida e visti vari per un sistema nazionale di riconoscimento facciale denominato National Facial Biometric Matching Capability, ovvero, insomma, traduciamolo un pochino, capacità di abbinamento biometrico facciale nazionale. Il Dipartimento per gli Affari Interni ha compilato il database, che sarà noto con il nome di The Capability. Diversamente dal controverso MyHealth Record, appunto la raccolta dei dati per quanto riguarda la salute dei cittadini, in questo caso, con questo nuovo database The Capability, gli australiani non potranno scegliere di non fare includere i propri dati nel sistema.
Allora, diamo qualche dato a proposito di questo sistema, poi parleremo con Ivan Ghirlanda, che è un esperto di computer, informatica e chi più ne ha più ne metta, tutte queste cose che qualche anno fa sembravano fantascienza e che ormai in realtà stanno diventando realtà. Dicevo, diamo qualche dato. Il Dipartimento ha stanziato 52 milioni di dollari in 4 anni per finanziare appunto The Capability e il ministro per l'antiterrorismo del New South Wales ha dichiarato che ciò consentirà alle autorità di identificare rapidamente una persona di interesse e mantenere allo stesso tempo la comunità al sicuro.
Allora, il sistema è stato approvato nell'ottobre scorso dai governi di stati e territori. Alcuni stati dovranno ora approvare delle leggi attuative per autorizzare le agenzie governative, come per esempio la motorizzazione, a fornire le fotografie e altre informazioni personali al nuovo sistema federale. Allora, The Capability, questo sistema, è composto di due sezioni. La prima, il Face Verification Service, stabilisce la corrispondenza tra due persone e si avvale della foto scattata ad una persona rispetto a quella presente su un documento governativo come un passaporto, e questo sistema è già operativo. La seconda sezione è il Face Identification Service, che è un match di immagini di una persona sconosciuta, come un sospetto criminale o comunque qualcuno che sia sotto la sorveglianza della polizia o, insomma, di interesse in qualche modo. Dicevo, appunto, un match di immagini di questa persona con i documenti in possesso degli stati per accertare, appunto, l'identità di questa persona. L'accesso al Face Identification Service sarà limitato e dovrebbe andare online entro quest'anno.
E a questo punto vi chiediamo, vi spaventa il fatto che magari per un errore del sistema possiate essere scambiati per un criminale e trovarvi la polizia in casa nel cuore della notte? Oppure il fatto che questa tecnologia possa identificare malviventi, che spesso la fanno franca perché la polizia non può sorvegliare ogni angolo della città, vi farebbe sentire più sicuri? In altre parole, siete disposti a cedere un altro pezzetto della vostra privacy se ciò dovesse servire a combattere la criminalità?
Ma soprattutto, se anche il sistema funzionasse perfettamente, e questo dobbiamo appunto ancora vederlo, discuterlo, e parleremo di dei casi pilota che sono stati insomma provati appunto per questi tipi di sistema all'estero e non sempre hanno funzionato in maniera brillante, per usare un eufemismo, ma anche se il sistema funzionasse, tutti questi dati raccolti, questa mole di dati, saranno al sicuro? Oppure no? Ci si dice sempre sì sì, i dati sono al sicuro, le banche dati non sono accessibili, e poi c'è sempre l'attacco hacker, c'è sempre il leak. Cosa può succedere a questi nostri dati? Questa è una delle domande che vi facciamo e vorremmo insomma sapere la vostra. Potete chiamarci come detto al 1300 799 626, ripeto 1300 799 626, oppure inviarci un sms allo 0429 996 263, ripeto 0429 996 263.
E abbiamo per primo il nostro amico e collaboratore occasionale Ivan Ghirlanda, che di queste cose si intende perché ci lavora tutti i giorni. Buongiorno Ivan, sei in collegamento? Ivan, ci sei?
Sì, io ci sono.
Perfetto, ti sentiamo benissimo. Allora, noi abbiamo dovuto parlare molto per spiegare questa cosa perché è molto complicata. Quali sono le tue valutazioni da esperto?
Allora, bisogna vedere diciamo la questione su diversi punti di vista. Partiamo dal principio, dove praticamente c'è il concern, quindi la preoccupazione da parte del pubblico dei propri dati. Secondo me, allora, considerando che ormai già diverse organizzazioni pubbliche hanno nostri dati sensibili e foto, non credo sia, come dire, un passo verso la non privacy. Anzi, la centralizzazione di tutti questi dati in un unico posto, e quindi penso che poi si creerà poi un'organizzazione che è specifica, che gestirà questi dati, rende tutto più sicuro, anziché avere i dati distribuiti in diversi posti. Quindi per chi è preoccupato per la propria privacy, secondo me in questo momento non vede le cose in maniera chiara, perché da quello che è oggi, quindi un dato che è distribuito in diversi posti, a portarlo alla centralizzazione, quindi in un unico posto, da un punto di vista informatico, da un punto di vista di sicurezza, non può farsi altro che aumentare la sicurezza, proprio perché è stato centralizzato in un unico posto.
Però il fatto di centralizzare tutto in un unico posto non esclude che rimanga anche comunque nelle periferie? Non mi sembra che mettere tutto insieme in un posto fa scomparire tutti gli altri database?
No, sicuramente, però diciamo la responsabilità poi del dato sarà gestita da un'unica organizzazione. Quindi nel momento in cui un'unica organizzazione pubblica diventa accountable della gestione dei dati, se ci dovesse essere un leak, se ci dovesse essere un attacco hacker, si può andare direttamente alla fonte. Oggi se ci dovesse essere un attacco hacker, si dovrebbero andare a vedere più posti e quindi sarebbe molto più dispersivo.
Parliamo un attimo, tu probabilmente ne hai sentito parlare, anzi sicuramente Ivan, del caso di David Schwimmer, il Ross della trasmissione televisiva Friends, che ha un suo sosia, cioè una persona che gli somiglia molto in Inghilterra, e in pratica la polizia è andata a verificare che non fosse proprio Ross ad aver commesso una serie di furti, perché i due si somigliano moltissimo. E poi chiaramente, se uno vuole essere paranoico, ci sono programmi televisivi come Person of Interest che ti fanno capire che la manipolazione di questi dati è non solo possibile ma probabile nel caso ci siano interessi particolari. Come valuti questo tipo di preoccupazioni?
Guarda, secondo me noi per esempio nel mio caso noi abbiamo lavorato spesso con diciamo software o anche algoritmi che vanno a rilevare la parte biometrica di oggetti e di persone. Oggi la tecnologia è ancora molto early stage, quindi siamo all'inizio, deve essere fatto molto più lavoro, deve essere fatto molto più ricerca e sviluppo intorno alla tecnologia. Infatti secondo me già il fatto che il governo australiano abbia stanziato 50 milioni di dollari in 4 anni ci fa capire che siamo ancora veramente all'inizio da questo punto di vista, perché 50 milioni di dollari per un progetto del genere sono veramente pochi. Sicuramente c'è l'iniziativa, sicuramente c'è la volontà, ma deve essere fatta molto più ricerca e sviluppo. Quindi, per ritornare alla tua domanda, gli errori in questo momento sono molto alti, come in ogni progetto che viene inizializzato all'inizio, ma sicuramente si andrà poi a migliorare.
Bene, il bicchiere credo che a questo punto, secondo Ivan Ghirlanda, sia mezzo pieno. Noi ti ringraziamo come sempre per il tuo puntuale contributo e buona giornata. Grazie Davide.
Grazie.
Grazie Ivan.
Grazie Ivan, scusa.
Ma grazie di ringraziarmi, insomma. Prego. Bene, Marco.
Continueremo a parlarne più tardi anche con Davide Gaido, che appunto è l'altro Davide, che è il nostro esperto di informatica e quant'altro, ma abbiamo una telefonata da parte di Paolo di Wollongong che mettiamo subito in diretta. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buona giornata. Io in linea di principio la cosa non mi tocca più di tanto, nel senso sono comunque immagini prese da luoghi pubblici. Se sei in un luogo pubblico ti esponi direttamente. Quello che mi lascia un po' perplesso è quando vengono collezionate informazioni di massa, le cose possono andare bene quando i governi vanno bene, poi quando i governi diventano un po' rigidi, mettiamola così, può essere un po' più delicata la situazione. Insomma, si possono controllare le persone, gli oppositori, chi non la pensa in un certo modo. Quindi non lo so, è un po' delicato lasciare raccogliere così informazioni di massa, possono essere poi suddivise in informazioni etniche.
E infatti questo, scusa se ti interrompo, è proprio uno dei casi di cui avremmo parlato all'inizio, se avessimo avuto più tempo. In Galles hanno fatto un esperimento esattamente come quello che vuole fare la polizia del New South Wales, e il 91% dei casi ha portato a identificazioni errate e c'è stato un bias, ovvero una direzione eccessiva nei confronti di comunità etniche, magari di un certo colore, perché il software chiaramente tende a privilegiare alcuni dati somatici rispetto ad altri.
Non soltanto, ma anche delle donne, ovvero l'incidenza di errore, che ripetiamo è stata del 91%, quindi in questo momento la tecnologia non sembra dare tantissime speranze in questo istante. Dicevo, l'incidenza degli errori è stata superiore, come detto, per persone appartenenti a cosiddette comunità etniche, quindi non gallesi mainstream, ma anche le donne. Quindi insomma il software funziona in questo modo, e hai ragione Paolo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai fatto riferimento appunto, se il governo va bene ci si può fidare, ma se invece le cose prendessero una direzione un po' sbagliata non ci si può affidare tantissimo. Ma tu hai anche paura, nel caso in cui comunque il governo fosse in buona fede, che qualcun altro riesca, appunto un hacker o qualcuno, ad avere accesso a queste informazioni?
Beh, il rischio c'è, è enorme, cioè si legge tutti i giorni di breach nei sistemi di sicurezza. Bisogna un po' fidarsi, lasciare le cose in mano agli esperti, sperando che facciano un buon lavoro, però sicuramente il problema c'è, il rischio c'è, non va sottovalutato, nel senso possono accedere e sapere chi sono io, dove vivo, avere un certo tipo di informazioni. Se posseggo una Ferrari e viene tramite RTA, possono risalire, possono sapere che in quell'indirizzo c'è una Ferrari o c'è una persona che ha soldi. Non è il mio caso, però il rischio c'è. Insomma, possono essere, tutti i giorni si legge, insomma, riescono a entrare in siti super protetti, alla NASA, nei governi, quindi non vedo perché bisogna essere così tranquilli e dire: ah, questo è il sito della polizia, non riusciranno mai a prenderlo. Riuscirebbe, se vogliono lo prendono.
Sei stato chiarissimo Paolo, tu vedi il bicchiere mezzo vuoto, ti ringraziamo, buona giornata anche a te.
Di nuovo, ciao.
E a questo punto noi prendiamo una brevissima pausa, torniamo fra qualche istante per parlare sempre di questo tema.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle...
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
Siete sempre all'ascolto di Radio SBS in italiano, stiamo parlando di questa vicenda, di questa questione che potrebbe diventare molto presto una realtà e non soltanto fantascienza. Per approfondire abbiamo in diretta Davide Gaido, che è il nostro esperto proprio di informatica, lo possiamo ascoltare ogni mese sulle nostre frequenze. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Davide, qui è Davide.
Ciao Davide.
Allora, innanzitutto, questa meta intervista, mi intervisto da solo. Davide, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di questo sistema chiamato con un nomignolo The Capability, che dovrebbe permettere alla polizia del New South Wales di utilizzare i sistemi onnipresenti, appunto, di visualizzazioni come le telecamere a circuito chiuso, per localizzare appunto delle persone che stanno seguendo, sospetti di crimini o meno, utilizzando tecnologie di riconoscimento facciale e basando i dati biometrici per fare questo riconoscimento sulle fotografie dei documenti, come per esempio i passaporti, le patenti di guida, eccetera, dei cittadini che non possono tirarsi fuori da questo tipo di sistema come avviene per altri database. La mia domanda in questo momento è, insomma, tu sei un esperto di queste tecnologie, il fine giustifica i mezzi, ma i mezzi che abbiamo sono abbastanza buoni in questo momento da poter essere utilizzati?
No, come ha detto giustamente prima anche Ivan, siamo davvero all'infanzia di questa tecnologia, ci sono un sacco di falsi positivi e la mia prospettiva è che i governi tendono ad essere, per loro a missione stessa, ad essere sempre un passo indietro a quello che sta succedendo. E quello che a me preoccupa moltissimo di questa tecnologia è che anche il punto, perché ci arriveremo al punto in cui si raggiungerà la quasi perfezione, quindi i falsi positivi diminuiranno, ma allo stesso modo stanno veramente andando, tra virgolette, di moda un sacco di tecnologie per la modificazione invece di video, audio e dati per modificare il comportamento di una persona su un video. C'è un esempio che è stato presentato quest'anno al SIGGRAPH, che è una cosa molto divertente, che è una tecnologia per far ballare le persone. Quindi tu sei in un video, stai seduto, fai qualche movimento e viene messo in sincrono con un ballerino professionista e il video che risulta sei tu che balli come un ballerino professionista. Ora, questa è una cosa che fa ridere, è divertente, però se ci si pensa un attimo, immaginiamo cosa si potrebbe fare tra 5 anni. Potrebbe mettersi in bocca parole che non sono state dette o farci fare azioni che non abbiamo mai fatto. E come ha detto giustamente il nostro ascoltatore prima, quando è in mano un governo non si sa mai, finché il governo è un governo relativamente democratico è tutto fantastico, ma se c'è un qualche tipo di oppressione comincia a diventare veramente inquietante. In Cina hanno un sistema di social credit basato per esempio su facial recognition, cioè un sistema intero in cui è basato un'intera società su un sistema di social credit che dice che se sei una persona che per esempio ha una famiglia con 2 figli hai un social credit X, se sei divorziato Y, se sei un dissidente contro il governo un altro, il credito scende, e questo per esempio può influenzare la possibilità di avere un lavoro, un'assicurazione. Insomma è una cosa che è sempre così, su queste tecnologie si parte da un principio fondamentalmente corretto, che identifichiamo i malviventi e siamo tutti d'accordo. Ma bisogna vedere cosa può succedere nel futuro, perché ogni passo che facciamo in questa direzione è un passo in cui ci allontaniamo dal nostro diritto alla privacy, perché questo poi fondamentalmente il problema, il nocciolo, è che perdiamo ogni volta un pezzo del nostro diritto, perché è un diritto, di rimanere anonimi.
E noi sappiamo che spesso i governi giustificano questa invasione alla privacy dicendo sì, ma lo facciamo per farvi stare più sicuri, per mettere in galera i criminali. Chiaramente è una linea molto sottile quella che divide le due cose. Noi, grazie a Davide Gaido, resta per favore in linea perché abbiamo un altro paio di domande da farti. Ricordiamo anche ai nostri amici all'ascolto che possono chiamarci al 1300 799 626, 1300 799 626, oppure inviarci un sms allo 0429 996 263.
E allora Davide Gaido ricordava appunto il sistema che viene testato in questo momento in Cina, sistema che comunque pare, secondo alcuni articoli online come per esempio del New York Times o il Business Insider, che tecnologicamente non sia perfetto, come appunto anche Davide ci ha confermato rispetto a questo tipo di tecnologie. Ma è interessante il fatto che una cosa che mi ha colpito molto di questo sistema in Cina, questo sistema di punti che vengono dati ai cittadini, chi è un buon cittadino ha più punti, chi non è un buon cittadino cittadino ha meno punti e quindi se hai meno punti non hai accesso a determinate cose, non puoi prenotare dei viaggi aerei, non puoi uscire dalla tua regione o dal tuo paese, ma si basa non solo su delle cose, voglio dire, di senso comune, per cui commettere crimini allora ti fa abbassare i punti, oppure essere un dissidente del governo in un paese in cui non è molto ben accetto ti fa abbassare i punti, ma anche per esempio qualora una persona andasse al supermercato e comprasse non una ma due bottiglie di vino, qualunque sia la, diciamo così, la ragione, magari una cena in famiglia o quello che vuoi, il punteggio tende a scendere perché è considerato un comportamento non perfetto. È una cosa che mi ha colpito tantissimo, quindi queste piccole cose anche.
Davide, ricorda, tu sicuramente l'hai visto quell'episodio di Black Mirror in cui si parla proprio di questo.
È inquietantissimo. Tra l'altro, giusto stamattina avevo letto un articolo sul The Guardian che diceva che ci sono i single parent, insomma le mamme single che sono costrette a presentarsi col bimbo a un'attività di gruppo per continuare ad avere i pagamenti del Centrelink. È una cosa che non è così distante da un social system della Cina. Cioè, sembra che comunque la direzione sia quella in cui si sta andando, in cui si vede chi è o chi non è un buon cittadino. E questo è inquietante. Io lo dico sempre nei miei appuntamenti regolari, che quello che è vero oggi potrebbe non essere vero domani. Cioè, quindi se oggi è usato per catturare i criminali, benissimo, ma tra 10 anni cosa ne sarà di questo sistema? Una volta che abbiamo tolto i criminali, chi cosa facciamo? Perché una volta che è in piedi non si toglie più.
E infatti questa è la preoccupazione, credo che molti abbiano espresso, tu lo hai fatto in termini molto eloquenti. Abbiamo un minuto per chiederti a questo punto se c'è un modo per difendersi da questo tipo di invasione della privacy e se c'è qualche consiglio che puoi dare ai nostri ascoltatori su appunto evitare di fare quello che è successo poi a David Schwimmer, l'attore di Friends, che ha un suo sosia in Inghilterra ed è stato considerato anche lui un ladro.
Purtroppo io l'unica cosa che posso dire su questo particolare argomento è informarvi e diventare partecipi, esprimere le vostre preoccupazioni in merito. Voglio solamente dire che uno degli argomenti che c'è sempre su quando si parla di privacy è: ma io non ho niente da nascondere. E questo è un argomento veramente pericoloso, perché in realtà tutti noi abbiamo da nascondere. Noi viviamo in una società in cui chiudiamo le tende la sera, abbiamo le password per la propria mail, la password per il proprio telefono. È bene rendersi conto che non è una questione di che cosa abbiamo da nascondere, è una questione del diritto che noi abbiamo di avere una nostra vita privata, e la cosa più importante di questo è farsi sentire la voce, perché purtroppo una volta che questo sistema è in piedi non c'è niente da fare, cioè non dovrei consigliare di mettervi i baffi finti, cioè siamo alla, e anche lì comunque in realtà non si va molto lontani, cioè una volta che il sistema è solamente riuscire come società ad avere la volontà di mettere in piedi un sistema di privacy che abbia un senso, che faccia capire che è un diritto inalienabile.
È stato un piacere parlare con te come sempre, Davide Gaido, lo rifaremo nei prossimi giorni. Per il momento noi abbiamo concluso, il programma ritorna fra pochi secondi con la seconda edizione del Giornale Radio da parte di Marco Lucchi
e Davide Schiappapietra. Tra poco, ma ora linea a Carlo Reglia con la seconda edizione del GR.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.